La Banca di Credito Cooperativo di Cantù, oggi anch'essa a Ronno in Piazza De Gasperi, vi invita all'ascolto di...
Soldi, 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 tanti soldi, beati siano i soldi, i bene amati soldi, perché chi ha tanti soldi vive come...
Buone mani, parliamo di soldi in soldoni. Buongiorno a tutti coloro che sono sintonizzati sulle frequenze di Radio Orizzonti, sono Marco Biscella. E in questo nuovo programma parleremo una volta al mese di educazione finanziaria, come proteggere il budget familiare, come investire i propri risparmi, e lo faremo con un linguaggio il più possibile chiaro e accessibile, accompagnati in questo viaggio da un esperto di educazione finanziaria, Simone Saltarel, consulente finanziario della BCC di Cantù, che saluto e ringrazio.
Buongiorno Marco, buongiorno agli spettatori e grazie.
Simone, entriamo subito nel vivo. Come dice una vecchia battuta, anche se non vi volete occupare di economia, l'economia si occuperà di voi, e questo vale ovviamente anche per la finanza. E allora è giusto partire dall'ABC, cioè prima di arrivare a dove mettere i soldi, come risparmiarli, è giusto partire da come funziona il sistema economico, cioè il contesto in cui ci troviamo. Quali sono i suoi protagonisti?
Grazie Marco per la domanda. Guarda, diventa fondamentale capire da dove parte il sistema economico, perché in base ai principi ispiratori del sistema economico, poi un sistema economico si indirizzerà in una determinata direzione. Se vogliamo inquadrare un sistema economico, dobbiamo partire dagli operatori economici di base, che possiamo inquadrare in tre operatori. Sono la famiglia, le imprese e lo Stato.
Ok, partiamo dallo Stato. Come fa di conto un paese? Perché poi in realtà uno Stato deve gestire, no, i soldi, la contabilità nazionale.
Allora, per lo Stato è fondamentale tenere in equilibrio il bilancio. Lo fa attraverso in quale modo? Raccogliendo sostanzialmente le tasse, le imposte, i contributi dai cittadini per poter offrire quei servizi essenziali che sono infrastrutture, sono un servizio, un sistema previdenziale che sia sano e che sia solido e possa garantire un tenore di vita e una sicurezza anche ai lavoratori nel momento in cui non possono accedere o temporaneamente restano fuori dal mondo del lavoro, e lo fa offrendo anche servizi alle famiglie, incentivando la natalità oppure offrendo il servizio sanitario, il servizio scolastico. Come fare di conto in uno Stato? Lo Stato, diciamo, raccoglie i soldi attraverso l'imposizione, le tasse. Riesce sempre a mantenere in equilibrio il bilancio solo con queste voci? No.
No.
No, lo vediamo. Come deve intervenire? Attraverso il debito pubblico, la raccolta del risparmio dei cittadini.
Questo è un passaggio fondamentale, però diciamo che legato al debito pubblico, legato al deficit, tante volte sentiamo parlare di debito e deficit, c'è una parola che abbiamo imparato a conoscere, che sono i tassi che muove poi la BCE. Ecco, perché sono importanti, come anche i rischi geopolitici, perché ci troviamo in un mondo oggi in grave subbuglio.
Allora, sì, le parole possiamo metterne un'altra di fianco a tassi. Vediamo la parola tassi e adesso vediamo cosa vuol dire, come influisce il mondo dei tassi di interesse sul debito pubblico e sulla sostenibilità del debito pubblico. A fianco alla parola tassi ultimamente sentiamo anche la parola spread. Cosa vuol dire spread? Fino a 13 anni fa nessuno di noi aveva mai sentito parlare di spread. E ultimamente, con le due guerre in atto nel mondo, guerra in Ucraina e guerra in Palestina, anche i rischi geopolitici influiscono molto sui conti pubblici. Perché parliamo di tassi? Come vengono governati i tassi? L'attore principale nel governare i tassi è la Banca Centrale Europea, che cerca attraverso una politica sui tassi, quindi la politica monetaria, di portare in equilibrio uno dei tre mercati che compongono il sistema economico di un paese, che è il mercato monetario. Lo fa in che modo? Alzando i tassi di interesse quando c'è bisogno di rallentare l'economia, per frenare cosa? Gli investimenti, la produzione delle imprese. Quando si deve rallentare un'economia? Quando l'economia si surriscalda. E da cosa lo notiamo? Dall'inflazione. Inflazione che galoppa. Il target della BCE è tenere un'inflazione al 2%, quando questo tasso di inflazione viene superato, la BCE deve intervenire. 2022 abbiamo visto un tasso di inflazione del 9,97. Capiamo il perché la BCE ha alzato i tassi. Capiamo perché ora però le imprese fanno fatica a sostenere i tassi così alti.
Certo, noi abbiamo avuto per tanti anni un'inflazione galoppante anche a due cifre, poi abbiamo vissuto un periodo dopo il whatever it takes di Mario Draghi in cui i tassi erano bassi e la liquidità correva. Oggi siamo tornati di nuovo con un'inflazione che è salita appunto alle vette che dicevi tu al 9,97, oggi siamo un pochino più in basso, però appunto i tassi influiscono anche sull'attività delle imprese, che sono alle prese, scusa il gioco di parole, anche con la crisi della globalizzazione, perché noi da 20 anni abbiamo, come dire, costruito un'economia in cui si trovavano le merci che viaggiavano liberamente a prezzi molto competitivi. Oggi, appunto, i tassi e la crisi della globalizzazione colpiscono un po' le imprese, che sono il secondo protagonista, no, del contesto economico, di come si muove l'economia.
Marco, con questa domanda andiamo esattamente ad inquadrare il problema attuale dell'economia. Dicevamo prima, la banca centrale deve alzare i tassi di interesse per frenare un'inflazione galoppante. Il problema qual è? Frenare un'inflazione che non è determinata da un'economia in crescita, quindi un'economia che va, un'inflazione che va in crescita da domanda interna, ma un'inflazione generata dall'aumento del costo delle materie prime. Questo è un grosso problema dell'economia italiana, in quanto l'Italia non è un territorio ricco di materie prime e deve rifornirsi presso i mercati terzi, il resto del mondo, di materie prime. Cosa genera questo? Un aumento di inflazione da importazione, prezzi importati. Alzare i tassi di interessi perché l'inflazione aumenta, ma l'inflazione aumenta per effetto di importazione di materie prime da paesi terzi, vuol dire correre il pericolo di sedare troppo l'economia. Quindi alziamo i tassi di interessi per fermare l'inflazione, ma alzando i tassi di interessi fermiamo troppo l'economia. Perché succede questa cosa? I rischi geopolitici, guerra in atto, catene di approvvigionamento che sono bloccate. La globalizzazione, come è nata la globalizzazione? Si pensava che la globalizzazione avrebbe portato i singoli stati a potersi rifornire presso il paese che meglio produceva quella materia prima. Dicevamo all'inizio perché è importante mettere le basi corrette all'economia. Allora, il termine economia nasce, penso, più di 2000 anni fa, sì. dalla Grecia, dove abbiamo appunto da Aristotele, dove è composto dalle parole oikos, casa comune, e nomos, norma o legge, quindi regolare attraverso le regole il bene comune. Ora, lasciata correre da sé l'economia senza mettere quelle regole che portano per forza, devono portare a pensare al bene di tutti, l'economia rischia di diventare uno strumento in mano a determinati operatori economici che cercano di massimizzare il loro singolo profitto.
Certo, oggi è vero, le regole servono perché l'economia non può essere lasciata a briglia sciolta, che è un po' la teoria del liberalismo, non può essere neanche troppo regolata perché è la filosofia delle economie, come si diceva una volta, pianificate. Bisogna trovare un giusto equilibrio anche sul fronte delle regole, anche perché quando le regole sono troppo strette, quando l'economia va male, c'è sicuramente sempre una vittima di mezzo, che sono le famiglie, che sono il terzo soggetto protagonista, come ricordavi all'inizio, del contesto economico. Però i tassi, l'inflazione, i rischi geopolitici, la politica monetaria vanno tutte a confluire sulla famiglia. Ecco, che ruolo giocano le famiglie in questo contesto, in questo ambito?
Le famiglie giocano un ruolo fondamentale. Se pensiamo un po' a come si forma la ricchezza di una nazione, possiamo pensarla come alla somma tra il consumo delle famiglie, gli investimenti delle imprese e la spesa economica posta in atto dal governo, la spesa pubblica. Perché la famiglia gioca un ruolo fondamentale per una corretta e sostenibile crescita economica di una nazione attraverso i consumi, la domanda interna. E i consumi come si determinano? Dal reddito disponibile della famiglia, togliamo l'imposizione, abbiamo risparmio, una parte viene consumata e una parte viene investita. Una famiglia che si trova il risparmio per effetto dell'inflazione che va a diminuire ha meno disponibilità economica da poter consumare e pertanto meno risparmio che poi attraverso il canale bancario, lo vedremo più avanti, finisce attraverso appunto le banche, la concessione di finanziamenti, nella disponibilità delle imprese da poter essere investito.
Certo, poi sul ruolo delle banche che sono al centro, diciamo, di questo sistema economico ci torniamo nella seconda parte di questa prima puntata. Io farei un attimino invece un passo indietro per introdurre un'altra parola che noi sentiamo spesso, che è fondamentale, che è la parola PIL. Tu pensa che l'economista Enzo Cipolletta negli anni 60 mandava al governo i resoconti e le analisi della congiuntura, che è una parola che vuol dire come sta andando l'economia in quel momento. E una volta ricevette dall'allora ministro Luigi Preti una piccola comunicazione, perché gli mandò i dati del PIL e del deflatore, che è una parola sicuramente difficile, ma la risposta fu: che cos'è il PIL, che cos'è il deflatore? Lasciamo da parte il deflatore, che è un concetto forse da economisti anche molto raffinati, però di PIL sentiamo parlare spesso, il prodotto interno lordo. Che cos'è? Come si calcola? E perché è importante? Cioè ci dice se una nazione è in buona salute oppure no?
Oh, sicuramente il PIL è una di quelle misure che ci dice se una nazione è in buono stato di salute. Cos'è il PIL? L'abbiamo detto prima, la ricchezza nazionale la determiniamo con la somma tra i consumi, gli investimenti, la spesa pubblica, e poi una nazione non è mai chiusa in se stessa, soprattutto nel mondo della globalizzazione, la nazione è aperta al resto del mondo. Quindi a queste ricchezze aggiungiamo le esportazioni e andiamo a togliere le importazioni. La somma di questi fattori genera il PIL di una nazione. Può essere visto anche come a ogni stadio di produzione il valore aggiunto da ciascun operatore economico. Pensiamo all'impresa, acquista le materie prime, attraverso il lavoro produrrà i prodotti finiti, la differenza tra il valore venduto dall'impresa e i costi sostenuti entrerà a far parte del PIL.
Certo, il valore aggiunto.
Il valore, la somma dei valori, esatto, aggiunti.
È uno dei dati economici, tra l'altro, più guardati e osservati dagli economisti, anche se presso il grande pubblico non hanno ovviamente la stessa risonanza che hanno parole come PIL, inflazione e altre. Qui io direi che con questo abbiamo un pochino disegnato, abbiamo un po' sorvolato un tema che era quello del debito e del deficit, ma immagino che sia abbastanza intuitivo, perché chiunque gestisce il budget di una famiglia sa che se spende più di quello che guadagna le cose non vanno bene. Oggi il vero problema dell'Italia, immagino tu lo possa confermare, è proprio il debito elevato.
Assolutamente.
Bene, diciamo che qui possiamo chiudere la prima parte con uno stacco musicale, poi nella seconda affronteremo invece il ruolo delle banche, che come dicevamo all'inizio sono un po' al centro, perché sono una camera di compensazione.
In periferia fa molto caldo, mamma stai tranquilla, sto arrivando, te la prenderai per un bugiardo, ti sembrava amore ma era altro. Beve champagne sotto Ramadan, alla TV danno Jackie Chan, fuma narghile, mi chiede come va. Mi chiede come va, come va, come va. Sai già come va, come va, come va. Penso più veloce per capire se domani tu mi fregherai. Non ho tempo per chiarire, perché solo ora so cosa sei. È difficile stare al mondo quando perdi l'orgoglio. Pensavi solo ai soldi, soldi, come se avessi avuto soldi, soldi. Dimmi se ti manco, te ne fotti, fotti. Mi chiedevi come va, come va, come va. Adesso come va, come va, come va. Ciò che devi dire non l'hai detto, tradire una pallottola nel petto. Prendi tutta la tua carità a casa, ma lo sai che lo sa, su una sedia lei mi chiederà. Mi chiede come va, come va, come va. Sai già come va, come va, come va. Penso più veloce per capire se domani tu mi fregherai. Non ho tempo per chiarire, perché solo ora so cosa sei. È difficile stare al mondo quando perdi l'orgoglio. Ho capito in un secondo. Volevi solo soldi, soldi, come se avessi avuto soldi, soldi. Prima mi parlavi fino a tardi, tardi.
va, come va, come va. Well, I di, habibi d'alena. Mi dicevi giocando, giocando con aria fiera. Well, I di, habibi sembrava vera. La voglia di tornare come prima.
Io da te non ho voluto soldi.
È difficile stare al mondo quando perdi l'orgoglio. Lasci casa in un giorno. Tu dimmi se volevi solo soldi, soldi.
In buone mani, parliamo di soldi in soldoni. Eccoci qui di nuovo dopo aver sentito Soldi di Mahmood. Un piccolo passo indietro, Simone. Perché l'inflazione è la grande nemica delle famiglie?
L'inflazione è la nemica più insidiosa per le famiglie, perché è un costo implicito che le famiglie devono sopportare, del quale si fa fatica a rendersi conto. O meglio, quando ci si rende conto? Quando andiamo a fare la spesa, e quella spesa che facevamo esattamente un anno fa ci sarebbe costata 100 euro, oggi comprando la stessa quantità di prodotti ne spendiamo 110, 120, 130 euro. Questa è l'inflazione. È la perdita del potere di acquisto da parte delle famiglie. Laddove è un grosso problema, l'economia fatica poi ad andare avanti, a crescere. Perché? Perché il reddito disponibile della famiglia va a diminuire. Come si interviene di solito? In passato si interveniva col meccanismo della scala mobile. Aumentava l'inflazione, i salari automaticamente venivano adeguati. Ahimè, cosa portava questo? La spirale inflazionistica. Aumentano i salari, aumentano i costi delle imprese, maggiore aumento ancora dei beni finali che poi le famiglie dovevano sostenere. È uno dei nemici più terribili nel sistema economico, che è difficile fermare.
Certamente, poi oggi infatti noi abbiamo anche salari che in Italia sono molto bassi. L'Italia è sicuramente il paese europeo in cui i salari nel tempo sono cresciuti di meno. Meno salari, meno potere d'acquisto, meno possibilità di risparmio, e sappiamo che il risparmio è una delle, diciamo, componenti, la benzina del sistema bancario, perché le banche sono fondamentali. Perché?
Le banche diventano fondamentali perché diciamo che stanno al centro del sistema economico, ma non perché siano le più importanti, perché fanno da collettore, da raccolta del risparmio dagli operatori economici che hanno un surplus di risparmio, quindi le famiglie, ma le stesse imprese, magari imprese capitalizzate, che non hanno bisogno di contrarre finanziamenti, che quindi hanno sicuramente ricavi superiori ai costi e la possibilità di fare investimenti senza ricorrere ai finanziamenti, quindi hanno un surplus finanziario. Attraverso le banche questo surplus viene prestato agli operatori economici che hanno bisogno di quel denaro per sostenere investimenti, per sostenere i loro consumi, e quindi parliamo delle famiglie, oppure allo Stato, perché deve sostenere i servizi, deve apportare quelle infrastrutture necessarie al nostro territorio per far sì che il sistema economico sia poi competitivo con il resto del mondo.
Certo, quindi le banche hanno questa funzione, diciamo così, di intermediazione, che è un po' come il lubrificante dell'economia. È come se un po' se manca questa funzione, se manca questa circolazione, è come se gli ingranaggi dell'economia si bloccassero. Faccio un piccolo passo indietro, poi veniamo su questo tema, perché da quando è stato introdotto l'euro, dal 1 gennaio del 2002, diciamo che dal punto di vista dell'attività bancaria e della politica monetaria abbiamo a che fare non più con la Banca d'Italia, ma anche se la Banca d'Italia ancora esiste, ma oggi è predominante il ruolo della Banca Centrale Europea. Ecco, che ruolo svolge la BCE? Sentiamo spesso parlare di politica monetaria, di intervento sui tassi. Oggi la Lagarde, diciamo, è un pochino invisa, perché in un momento di difficoltà, insomma, la stretta monetaria, insomma, si fa sentire. Ecco, che ruolo ha la BCE? Perché è importante?
La BCE, attraverso il sistema europeo delle banche centrali, gioca un forte ruolo di conduzione della politica monetaria. Abbiamo accennato prima quali sono i mercati che compongono un sistema economico: il mercato dei capitali, il mercato del lavoro e il mercato dei beni e servizi. La BCE è l'attore fondamentale del mercato dei capitali, perché attraverso la politica sui tassi di interesse va a regolare, cerca di regolare il termometro dell'economia. Alzando i tassi di interesse quando l'economia va frenata, invece abbassando i tassi di interesse e espandendo la base monetaria quando l'economia ha bisogno di respiro. non è solo la funzione di regolazione della politica monetaria, le funzioni della Banca Centrale Europea, ma attraverso le banche centrali diventa fondamentale anche la vigilanza, la sorveglianza sul sistema bancario. Perché ecco, è vero che... Prego, Marco.
No, questo è importante perché infatti una delle, diciamo, noi sentiamo in questo periodo, molti ascoltano di questi profitti delle banche, le banche stanno approfittando anche di questa difficoltà economica, ma la domanda è molto semplice, ma le banche non possono fare quello che vogliono, perché appunto ha introdotto il concetto della vigilanza, c'è un insieme di norme internazionali, comunitarie, quindi a livello europeo e nazionali, che regolano questa attività. Tra l'altro è una normativa che è in continua evoluzione, perché la globalizzazione dei capitali, l'intreccio sempre più stretto tra banche e finanza, insomma, richiede l'adeguamento delle regole. Ecco, quindi le banche non possono quindi fare tutto ciò che vogliono.
Le banche non possono e non devono fare tutto ciò che vogliono. Se un'economia deve essere sana, anche la funzione creditizia deve essere sana. Il debito contratto da un operatore economico è positivo laddove il debito, il finanziamento contratto da un operatore economico porta allo sviluppo economico. Abbiamo premesso all'inizio cosa sta alle basi di un sistema economico. Sempre dobbiamo chiederci alle basi del nostro sistema economico cosa ci sta, il benessere delle famiglie, il benessere degli operatori economici o la speculazione? Laddove alle basi ci sta il benessere comune delle famiglie e degli operatori economici, allora anche quel sistema economico porterà a contrarre finanziamenti e debito per far crescere l'economia.
La questione del debito mi ha fatto ricordare la famosa distinzione di Mario Draghi: esiste un debito buono ed esiste un debito cattivo. Il debito cattivo è quello della spesa cosiddetta improduttiva, il debito buono è quello che mi consente di fare gli investimenti e far crescere il paese.
Ed è qui che si gioca la grande sfida attuale della politica italiana, l'ampliamento delle infrastrutture del nostro territorio.
Certo, che è uno dei nostri gap, diciamo, più pesanti. Torniamo però alle banche. Sì. E ti faccio una domanda molto semplice: ma che cosa dovrebbe fare sempre una banca e che cosa non dovrebbe mai fare?
La banca cosa dovrebbe fare sempre? Supportare il sistema economico attraverso la concessione dei finanziamenti, verificando però sempre il rischio dell'operatore economico che chiede il finanziamento. Per evitare di cosa? Detto in parole semplici, detto in soldoni, detto non fare il passo più lungo della gamba. Evitare di fare il passo più lungo della gamba.
Ti faccio un'altra domanda, questa più specifica, perché ovviamente tu lavori in una banca, la BCC di Cantù, che come si ricordava all'inizio ha aperto una filiale anche qui a Saronno, e le banche di credito cooperativo, che sono una grande tradizione del nostro paese, sono sempre state storicamente attente, come dovrebbe essere ogni banca, alle imprese, alle famiglie e al territorio. Cioè questo è un patrimonio storico delle BCC che ancora oggi, immagino, sia vivo. Ecco, come si traduce nell'attività bancaria questa attenzione alle imprese, alle famiglie, al territorio, per quello che ricordavi tu prima, il bene comune? Perché oggi è una parola tante volte evocata, ma pochi hanno in testa, no, che cosa vuol dire. Quindi, come si traduce questa attenzione a imprese, famiglie e territorio?
Questa attenzione nasce da un'esigenza fondamentale delle banche di credito cooperativo. Come dicevo prima, qual è l'obiettivo di un sistema economico e quindi qual è l'obiettivo della banca di credito cooperativo? È di fornire la linfa vitale al territorio nella quale si trova ad operare. La banca di credito cooperativo ha per statuto e per normativa l'obbligo di prestare l'attività creditizia nel territorio in cui opera, e quindi è strettamente legata la sua fortuna, la sua capacità, la sua sostenibilità alla capacità del territorio, alla sorte del territorio. Una banca di credito cooperativo non potrà mai smettere di supportare finanziariamente attraverso il credito il territorio in cui opera, altrimenti smetterebbe di fare il proprio lavoro e non avrebbe ragione di esistere, non riuscirebbe neanche a sostenersi.
Certo, questo infatti è un aspetto molto importante, perché tante volte noi abbiamo un pochino l'impressione che appunto le banche inseguano, diciamo, a volte un po' il loro profitto, e che come se si dimenticassero della loro attività. Però io vorrei farti, diciamo, anche un'altra domanda relativa appunto alle banche, perché tu mi hai detto quello che dovrebbero sempre fare, ma che cosa invece non dovrebbero fare le banche? Cioè esiste qualcosa, come dire, che le banche sarebbe meglio che... Ad esempio, una delle accuse che viene fatta è che tante volte si mischia l'attività bancaria con quella finanziaria, no? E tante volte uno ha un po' il rischio che questa commistione crei un po' di confusione. È una cosa, questa coesistenza si può fare, diciamo, con quali precauzioni, avvertenze?
Oh, le parole che mi vengono in mente qui relativamente alle cose che una banca non dovrebbe mai fare sono due. Una è credit crunch.
Spieghiamolo un attimino, perché esatto. Il credit crunch è una parola inglese, come tutte le parole inglesi hanno bisogno di essere
tradotte.
Cos'è il credit crunch?
È quando si tirano i cordoni della borsa del credito. La banca smette di erogare finanziamenti. Perché smette di erogare finanziamenti? Perché non vede chiarezza nell'economia. Ha paura che i soldi prestati non vengano restituiti da chi contrae il finanziamento. Questo cosa comporta? Una spirale, un circolo vizioso che va a peggiorare l'economia. È difficile per le banche nei momenti in cui l'economia non va bene continuare a fare credito. Le banche di credito cooperativo non si sono mai sottratte al continuare a prestare, a concedere prestiti, a concedere credito. La convivenza tra l'attività tradizionale bancaria, quindi la funzione creditizia e la funzione di investimento, può coesistere? Sì, può coesistere. Laddove dietro anche l'attività di investimento non ci sia la speculazione. In economia, quando parliamo di soldi e pensiamo che i soldi facciano soldi e non poniamo un obiettivo dietro al nostro investimento, nascono i problemi, nascono le bolle speculative. Quindi anche fare attività di investimento sul mercato dei capitali è corretto farlo, sì. È corretto assolutamente, perché è un altro canale di finanziamento delle imprese. Laddove però l'attività di investimento diventa un'attività speculativa, quindi pensare di ottenere magari rendimenti di molto superiore ai tassi di interesse attuali dell'economia, allora iniziamo come investitori a essere speculativi e sicuramente qualcuno pagherà questo prezzo.
Certo, ti faccio un'ultima domanda, perché prima hai introdotto un concetto che in economia è fondamentale, l'incertezza. L'incertezza è il peggior nemico dell'economia e immagino il peggior nemico delle banche. Perché l'incertezza è quasi peggio di una crisi?
Traduco l'incertezza con l'altra faccia della medaglia, che è l'aspettativa.
Giusto.
L'economia viva di aspettativa. Nel momento in cui c'è incertezza, l'economia non riesce più a fare previsioni. E quando abbiamo di fronte la nebbia, di solito in macchina cosa facciamo? Rallentiamo, per essere più cauti. Questo è molto difficile in economia. Nel momento in cui le aspettative non sono chiare, è difficile guidare la macchina. Abbiamo l'esempio della BCE negli ultimi 2 anni. Quanto è difficile, penso, per la BCE riuscire ad azzeccare la manovra giusta sui tassi. Abbiamo di fronte la nebbia. Per la BCE è difficile, di conseguenza lo è difficile poi per tutti gli operatori economici.
Certo, la nebbia infatti impedisce alle imprese di investire e alle famiglie di pianificare il loro futuro. Bene, abbiamo provato oggi a spiegare con parole semplici e chiare come funziona il sistema economico e che ruolo giocano, un ruolo importante, le banche. Nella seconda puntata parleremo di come mettere in sicurezza il budget familiare e di alcuni strumenti bancari, conti correnti, mutui e i prestiti. Quindi nel salutarvi, augurandovi buona giornata, Marco Biscella,
Simone Saltarell,
vi danno appuntamento a venerdì 1 dicembre, sempre alle 10:29, per trascorrere con noi una mezz'ora in buone mani.
La Banca di Credito Cooperativo di Cantù, oggi anche a Sarona in Piazza De Gasperi, vi ha presentato In buone mani. Parliamo di soldi in soldoni e vi dà appuntamento alla prossima puntata.